Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Quella del 22 di ottobre in Lombardia e Veneto è stata un'eccezionale giornata di democrazia. 2,3 milioni i veneti che sono andati al voto, oltre 3 milioni i lombardi. Quindi stiamo parlando di un successo incredibile. Adesso i prossimi passi verranno messi in campo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, da parte dei due governatori, non da soli, ma inizieranno le trattative accompagnati da rappresentanti degli enti locali e dei sindaci, ma questi due governatori saranno forti appunto dalla spinta di milioni di voti per iniziare la trattativa con il governo centrale per applicare quello che prevede la Costituzione, in particolare gli articoli 116 e 117, per vedersi riconoscere queste due regioni virtuose, locomotive trainone del paese, maggiori competenze e quindi maggiori risorse. La Costituzione prevede che fino a 23 competenze vengono attribuite a queste regioni. Stiamo parlando dei rapporti europei internazionali, dal commercio con l'estero, dal piano del governo del territorio, stiamo parlando delle piccole banche, stiamo parlando delle infrastrutture, della navigazione, dei porti, stiamo parlando della protezione civile, dell'ambiente, stiamo parlando dei beni culturali. Ecco, sia Maroni che Zaia vogliono che a Lombardia e Veneto vengano attribuite tutte le 23 competenze e parallelamente i soldi che oggi lo Stato spende e spende male per inefficienza vengono attribuiti alle regioni che, avendo dimostrato nel corso degli anni di essere virtuosi, certamente porteranno a delle notevoli economie e consentiranno in queste due regioni di erogare maggiori servizi, meglio, di maggiore qualità, spendendo meglio e quindi consentendo anche di risparmiare qualche gruzzolo e di anche favorire l'abbassamento delle tasse. È un percorso virtuoso, indispensabile per il paese, a cui guardano con interesse altre regioni del paese che sono veramente interessati a intraprendere la stessa strada.
E però i negoziati devono essere fatti anche con il governo centrale, un governo centrale che realtà sta arrivando alla fine del suo mandato. Realisticamente, quindi, non pensa che forse si rimanderà tutto alla prossima legislatura?
Guardi, i percorsi inizieranno, come ho detto prima, da subito, nelle prossime settimane. Anzi, devo dire la verità che il Veneto ha già approvato come giunta delle risoluzioni, la Lombardia lo farà nei prossimi giorni, certamente inizierà questo percorso, probabilmente non si chiuderà visto che ormai siamo alla conclusione della legislatura e questa legislatura deve chiudersi quanto prima perché questo governo deve andare a casa combinato un sacco di disastri. È chiaro che la partita poi si riaprirà con il prossimo governo, ovviamente noi come Lega Nord auspichiamo che sia un governo di centrodestra con la Lega in posizione importante e predominante. Il governo, ripeto, di qualsiasi colore sia, ovviamente, ripeto, noi speriamo di centrodestra, ma anche se fosse di centrosinistra non può rimanere inascoltato di fronte alla voce di quasi 5 milioni e mezzo di lombardi e veneti, insomma. Ma qui si tratta, ripeto, non di egoismo, di applicare finalmente una volta per tutte la Costituzione, sia l'articolo 5 che è rimasta, diciamo, disapplicata dall'inizio, dal 1 gennaio 1948, da quando è stata promulgata. La Repubblica promuove le autonomie e le autonomie non sono state mai promosse, se mai soffocate, e il tentativo di Renzi il 4 dicembre scorso con il referendum costituzionale fortunatamente bocciato le voleva veramente soffocare, ma anche e soprattutto con riferimento al titolo quinto voluto dalla centrosinistra nel 2001 che ha introdotto il regionalismo differenziato, che è proprio quello sul quale Lombardia e Veneto hanno impostato questi due referendum.
E lei ha parlato di auspicio di un governo di centrodestra.
Assolutamente sì.
È proprio di oggi però la notizia di nuovi guai giudiziari per Silvio Berlusconi in relazione alle stragi mafiose del 93. Lei non pensa che ci sia il rischio a questo punto che vi troviate intrappolati in una sorta di dialettica e situazione che ricorda la politica di 20 anni fa e che non vi permetterà forse di emergere nel modo in cui Salvini sta cercando di fare in questo momento, trasformando il partito in un partito nazionale? Non teme questa nuova situazione?
Beh, i timori ci sono, questa non è la prima accusa rivolta al premier Berlusconi. Devo dire che l'alleanza di centrodestra è auspicata, non è ancora stata sottoscritta, Ovviamente prima di depositare, di sottoscrivere questa alleanza, vengono prima i programmi. Noi abbiamo le idee ben chiare come Lega di come deve essere portata avanti una politica basata sulla tutela del lavoro, sulla tutela della sicurezza dei cittadini italiani, oggi trascurata, su come governare l'immigrazione, su come devono essere tenuti i rapporti con l'Europa. È chiaro, questo è un problema, quello che lei ha citato, ma voglio dire, noi ci presentiamo come Lega Nord. Sul fatto dell'alleanza, questa è una necessità, ripeto, oggi i consensi danno il vento in poppa alla Lega Nord. Nel giro di 4 anni, 5 anni siamo passati dal 3% al 15-16%. Siamo pragmatici, vogliamo andare a governare, ma sappiamo che ci vuole la maggioranza assoluta. Noi non gridiamo al lupo come fanno i 5 Stelle, che hanno il 25-26% del consenso, quindi un italiano su 4, e pretendono una legge elettorale ad personam, ad un movimento 5 Stelle, perché vorrebbero andare a governare con questa percentuale. Noi vogliamo andare a governare, ma siamo consapevoli di questa percentuale e quindi siamo consapevoli che un'alleanza debba essere fatta, ripeto, per mandare a casa in primis questa sinistra che mai ha governato, e soprattutto perché abbiamo delle proposte che riteniamo importanti e indispensabili per il Paese. Quindi io ritengo che anche questo problema su Berlusconi possa essere dal nostro segretario in qualche modo risolto, ma io ricordo che l'ultima parola infine spetta agli elettori, in base all'offerta politica che si ritroveranno a dover leggere, affrontare nei prossimi mesi, sapranno bene dove barrare la crocetta sulla scheda elettorale, anzi sulle due schede elettorali, una di Camera e una del Senato, visto che proprio la scorsa settimana abbiamo chiuso in Senato ed è diventata legge la nuova legge elettorale. Finalmente oggi il Paese ha una legge elettorale e si può andare, come la Lega chiede, subito al voto.
E questo per quanto riguarda le elezioni. Prima delle elezioni però c'è ancora molto da fare, per esempio la manovra del governo. Qual è il suo giudizio su questa manovra? Tutto,
guardi,
da buttare o c'è qualcosa di interessante?
Guardi, è una manovra che certamente non rilancerà lo sviluppo e la crescita, c'è praticamente nulla sull'investimento, stiamo parlando di 20 miliardi di euro, non la conosciamo ancora perché il governo ancora una volta è in ritardo nel presentarla, forse arriverà oggi pomeriggio. 20 miliardi di euro, di cui oltre tre quarti, 15,7 miliardi, verranno destinati per neutralizzare le clausole di salvaguardia. Che cosa sono? L'aumento dell'IVA, che è stato deciso dal governo Letta ancora a traino Partito Democratico. Per finanziare questa manovra di 20 miliardi, quasi 11, il governo ha chiesto l'autorizzazione per fare debito pubblico, 5 saranno basati sulla lotta all'evasione fiscale, che sono ulteriori tasse, 3,5 miliardi loro li chiamano i tagli di spending review, in realtà saranno ancora tagli lineari che graveranno su regioni, province e comuni che sono ormai la canna del gas. Insomma, rimane poco per le promesse elettorali fatte, rimane poco per quanto riguarda gli incentivi per le assunzioni dei giovani, infatti la disoccupazione giovanile è ancora alle stelle, poco che va incontro al contrasto alla povertà. Ripeto, è una manovra elettorale che risente ancora di decisioni gravi che sono state assunte nel passato. Ripeto, si sono volute introdurre marchette elettorali, bonus, prevedendo l'aumento dell'IVA. Ogni anno questo viene spostato, ma ogni anno bisogna mettere una posta come questa che verrà messa nella legge di bilancio di quasi 16 miliardi di euro. Quindi una legge di stabilità assolutamente negativa per la Lega Nord. Noi cercheremo di migliorarla con gli emendamenti, ma sicuramente una legge di bilancio che non favorirà lo sviluppo, la crescita di questo paese. Ci vuole ben altro, ci vogliono delle proposte shock, come per esempio una drastica riforma, rivoluzione fiscale, l'introduzione della flat tax, che è una proposta che è stata portata sul tavolo dell'agenda politica nazionale dalla Lega Nord da ormai 3 anni e sul quale anche Forza Italia ha dato l'assenso, insomma. Quindi pollice verso questa legge di bilancio.
Un corpo viene trovato sulle rive di un lago. Chi è il colpevole? The Bug Whisperer lo sa. Il terzo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App, perché gli insetti non mentono.